Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci a Busi. Nella chiesa il governo ticinese vuole l'obbligo di denuncia alla giustizia civile per i sospetti reati di un membro del clero. Prime reazioni positive. Urie grigioni contro il traffico parassitario che paralizza anche i piccoli paesi. Due proposte in arrivo in Parlamento, si chiedono più competenze ai cantoni. Israele bombarda ancora la Siria, è l'attacco più duro dell'anno, un avvertimento al regime di Damasco che perseguita la comunità drusa, ma non solo. Elezioni in Australia, il premier laburista uscente Anthony Albanese è indebolito, ma lo sfidante conservatore Peter Dutton paga la vicinanza con Trump. E in Inghilterra invece le elezioni locali segnano il grande ritorno di Nigel Farage sulla scena politica inglese. Come spiegarlo? Ne parliamo con un ospite. Il governo in Ticino, il governo vuole obbligare la Chiesa cattolica e quella evangelica riformata a segnalare alla giustizia civile i casi o i sospetti casi di abusi da parte di un ecclesiastico su bambini e su persone incapaci di discernimento. È un passo che finora non era stato fatto e se la proposta venisse accettata dal Parlamento ticinese colmerebbe una lacuna giuridica. Ce ne parla Pervin Cavacioglu.
I rapporti con la Chiesa sono di competenza dei cantoni. In Ticino la magistratura ha l'obbligo di informare i vertici della diocesi quando viene aperto un procedimento nei confronti di un suo religioso. Manca l'obbligo in senso inverso ed è quello che propone il Movimento per il Socialismo in una iniziativa. Il Consiglio di Stato da parte sua ha accolto parzialmente questo testo, rendendo più preciso il concetto di obbligo di segnalazione. Dopo lo studio dell'Università di Zurigo sugli abusi nella Chiesa cattolica in Svizzera a partire dagli anni 50 e il recente caso del prete docente al Papio di Ascona, la proposta del Consiglio di Stato è vista positivamente da Miriam Caranzano. La presidente del gruppo di ascolto per le vittime di abusi in ambito religioso precisa però quanto segue.
Non è poi sempre così facile, no? Col senno del poi siamo tutti bravi a dire sì, avrebbero dovuto fare o dire, ma quando ci si trova di fatto in una situazione di sospetto può essere veramente difficilissimo capire quanto è fondato per poter segnalare. Ma la segnalazione va fatta in modo che chi è competente per chiarire le cose lo possa fare. E questo deve essere il caso per la Chiesa, per qualsiasi persona, cioè non ci può essere una giustizia, direi quasi a geometria variabile, che alcuni devono, altri possono non segnalare. Deve essere la stessa cosa per tutti.
Nella proposta del governo, il nuovo articolo dice che c'è l'obbligo di denunciare alla giustizia civile ogni reato o sospetto di reato fatto da un ecclesiastico contro l'integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne o di una persona incapace di intendere di volere. La segnalazione deve avvenire entro 30 giorni dal momento in cui si viene in possesso delle informazioni e la deve fare l'ordinario, quindi il capo della diocesi per la Chiesa cattolica e il presidente del Consiglio sinodale per quella evangelica riformata. La diocesi di Lugano, che è stata coinvolta in questi mesi prima di allestire la proposta governativa, si dice favorevole a inserire nella legge cantonale sulla Chiesa cattolica un obbligo che, si sottolinea, è già presente nella legge canonica.
Grigioni e Uri uniti per combattere il traffico parassitario che grava sui paesi posizionati lungo le autostrade. La prossima settimana il Consiglio nazionale discuterà due proposte pensate per mettere un freno a coloro che tentano di evitare le colonne ingolfando le strade cantonali e comunali. Ce ne parla Roberto Scolla.
Le colonne sulle autostrade, soprattutto in prossimità dei valichi alpini più importanti e frequentati, San Gottardo e San Bernardino, ormai da anni non sono più una sporadica realtà presente solo nel fine settimana pasquale o in quello di Pentecoste. Per una buona parte dei weekend della bella stagione, le auto sono in fila per lunghi tratti sulle strade nazionali. Ma non solo, un numero sempre più consistente di automobilisti cerca di evitare i serpentoni metallici attraversando i comuni situati lungo la A2 e la A13, come annota il consigliere nazionale grigionese del centro, Martin Candinas, che abbiamo raggiunto mentre era in auto.
Vediamo la situazione che quando abbiamo tanto traffico su San Bernardino abbiamo anche tanti che prendono le strade cantonali nei nostri villaggi e così alla fine abbiamo colonna dappertutto, le organizzazioni di emergenza non hanno nessuna chance di andare da qualche parte e questo non non è responsabile per la sicurezza di quella gente e anche per la qualità di vita.
Candinas e il suo collega di partito Urano, Simon Stadler, hanno inoltrato due proposte fatte proprie ieri dalla Commissione Trasporti e Telecomunicazioni del Consiglio Nazionale, che verranno discusse martedì prossimo dal Parlamento. Per cercare di contenere o addirittura risolvere il problema, il deputato Retico punta, per così dire, sulla tecnologia al fine di evitare il cosiddetto traffico parassitario.
Qui i sistemi di navigazione giocano un ruolo importantissimo e io sono dall'opinione che se la polizia chiude una strada si deve prendere in obbligo i proprietari di questi sistemi di navigazione e loro devono rispettare quello e poi si deve vederlo sui sistemi.
Diverso l'approccio dell'Urano Stadler, che vuole dare ai cantoni, togliendola parzialmente alla Confederazione, la competenza per gestire le colonne nelle situazioni più urgenti, eventualmente anche imponendo divieti e facendo multe. Ancora Martin Candinas.
Dobbiamo dare più di competenza ai cantoni, alle polizie cantonali, di chiudere delle strade per evitare che abbiamo anche colonna nei villaggi, per guardare che la gente resta sull'autostrada, perché non serve a niente se vanno via, dobbiamo tenere tutto il trasporto possibile sulle strade nazionali.
Difficile dire se il Consiglio nazionale accetterà le proposte, visto il voto molto tirato, 14-11 e 13-11, ottenuto in commissione e il parere negativo espresso dal Consiglio federale.
E siamo alla pagina estera. Gli attacchi più violenti dall'inizio dell'anno. Questa notte la Siria è stata nuovamente colpita da Israele con una ventina di bombardamenti lungo tutta la fascia costiera. Naima Kikerio, la versione ufficiale di Israele è che questi raid, arrivati anche a un soffio dal palazzo presidenziale a Damasco, sono un avvertimento lanciato al governo di Damasco, appunto accusato di perseguitare i membri della comunità drusa. Però Naima, sappiamo che in realtà c'è dell'altro.
A inizio settimana, in effetti, alcune milizie islamiste affiliate al governo, quindi milizie sunnite, sono andate in spedizione punitiva non lontano da Damasco, perché un membro della comunità drusa, che è sciita, e anche lei i suoi gruppi armati, avrebbe diffuso un messaggio audio blasfemo e ci sono stati parecchi morti, oltre 100. Non era il primo scontro questo, ce ne sono stati diversi altri in questi mesi con la comunità drusa, che Israele dice di voler proteggere e a cui ha anche fornito delle armi. Così Israele ha degli alleati, ossia un elemento di destabilizzazione in Siria che ha ancora un futuro incerto dopo la caduta del regime di Bashar al-Assad. Israele vuole avere voce in capitolo e da dicembre ha effettuato oltre 500 raid in territorio siriano, dove ha due grandi problemi: il governo del presidente al-Sharaa, che bolla come jihadista, e la Turchia. Ankara infatti sta avendo un ruolo molto importante nella cosiddetta Nuova Siria, dove gli è stato permesso di mantenere una presenza a livello militare, e questo è determinante per la sua influenza su tutta la regione. Cosa non digerita però da Israele, che bombarda depositi di armi ma anche future possibili basi militari turche. I governi di Israele e Turchia parlano attraverso altri paesi come l'Azerbaigian, ma a decidere come andrà saranno probabilmente ancora una volta gli Stati Uniti, che si occuperanno di questo dossier già a metà maggio con il viaggio di Donald Trump nei paesi del Golfo.
Andiamo in Inghilterra, dove i risultati finali delle elezioni locali hanno confermato il trionfo di Reform UK, il partito di Nigel Farage, che è stato, lo ricorderete, tra i grandi promotori della Brexit. Farage ha conquistato il controllo di diversi consigli di contea, vincendo oltre 600 seggi sui 1600 in palio, ha conquistato anche una carica di sindaco e sconfitto i laburisti nell'elezione suppletiva nel collegio di Runcorn e Helsby per un seggio alla Camera dei Comuni. Un test che sancisce di fatto la caduta libera, oltre che dei conservatori, anche dei laburisti del premier Keir Starmer, tornati al governo del Regno solo 10 mesi fa. Allora approfondiamo tutto questo con Donald Sassoon, storico e professore emerito all'Università Queen Mary di Londra. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, la prima domanda è come si spiega questo grande ritorno di Nigel Farage? Lui, che era stato uno dei grandi artefici della Brexit, aveva fatto campagna, insomma, per l'uscita dall'Unione Europea, era stato anche criticato perché poi si era dileguato, non si era assunto, diciamo, la responsabilità delle conseguenze di questa decisione. Eppure l'elettorato sembra avergli perdonato questa cosa. Come si spiega questo ritorno?
Non è tanto che l'elettorato gli ha perdonato qualcosa, quando l'elettorato è potrei dire, disgustato con sia il Labour Party che il Partito Conservatore. E quello che sta succedendo con l'avanzata e le vittorie di Nigel Farage è che il sistema partitico britannico si sta sfaldando. Era un sistema tra due partiti, il Labour e i Conservatori. E adesso ce ne sono cinque, di cui il principale è Reform. E un sistema elettorale come quello britannico si era basato su una lotta tra due partiti, si sceglie l'uno o si sceglie l'altro. Ma se uno vuole scegliere né l'uno né l'altro, entra in un terzo partito, che è appunto Reform di Farage, che è avanzato enormemente nelle elezioni dell'altro ieri. Bisognerebbe aggiungere che non bisogna esagerare col peso politico di queste elezioni, che erano locali e parziali, e più della metà dell'elettorato non ha votato. Dunque non si può da questo dedurre quali saranno le conseguenze per elezioni generali, che non ci saranno per almeno 3 o 4 anni.
Lei stesso però ha anticipato un paio di temi interessanti. Uno di questi è gli inglesi, che avevano sanzionato i conservatori un anno fa portando al potere Starmer, si sono già stufati anche dei laburisti?
Sì, si sono già stufati dei laburisti. Bisogna anche aggiungere che la vittoria di Starmer era dovuta al fatto che i conservatori avevano perso un enorme numero di voti già per Nigel Farage, anche se per via del sistema elettorale britannico solo 5 dei suoi seguaci sono stati eletti in Parlamento. Ma il voto complessivo del Labour Party, della grande vittoria dell'anno scorso, il numero degli elettori è rimasto più o meno lo stesso di quello del 19, quando, diretto da Corbyn, il Labour Party fu duramente sconfitto.
Ecco, l'altro elemento a cui lei accennava è quello della possibile fine del duopolio laburisti-conservatori. Stiamo assistendo a un cambiamento che potrebbe essere paragonabile a quello che ci fu più di 100 anni fa, quando il partito laburista, insomma, superò il partito liberale, innescando un profondo cambiamento nella politica inglese.
Sì, difatti sono più di 100 anni che non c'è un nuovo partito che emerge in Gran Bretagna. Dopo la prima guerra mondiale il Labour superò i liberali e 10 anni dopo, alla fine degli anni 20, diventò il primo partito, fecero il governo del 1929. Da allora i due partiti principali furono appunto i conservatori e i laburisti. Questo potrebbe finire. E questo vorrebbe dire anche che c'è una specie di omologazione con il resto dell'Europa, dove ci sono degli sfaldamenti completi. In Francia il Partito Socialista è quasi sparito, Macron era un personaggio nuovo che non aveva un suo partito. In Germania il Partito Socialdemocratico, che ha dominato con i democristiani la politica tedesca, è ormai il terzo partito, il secondo partito è un partito di estrema destra. Tutta la politica europea è in subbuglio.
Grazie Donald Sassoon, storico, professore emerito all'Università Queen's Mary di Londra, per queste spiegazioni. Andiamo ora in Australia, dove il paese si è recato alle urne per le elezioni federali, urne che sono chiuse da poco e i sondaggi della vigilia, ma anche i primi exit poll di questi minuti, parlano di un vantaggio dei laburisti del primo ministro uscente Anthony Albanese sull'opposizione guidata dal conservatore Peter Dutton. Sentiamo sulla posta in palio di questa competizione il nostro collaboratore da Melbourne, Dario Castaldo.
Gli ultimi sondaggi hanno alimentato la speranza di una conferma per Anthony Albanese. Il primo ministro, in carica da 3 anni, ha pagato le difficoltà del post-pandemia e l'aumento del costo della vita, oltre al fallimento del referendum per il riconoscimento degli aborigeni nella Costituzione. Ad inizio anno Albanese era stato scavalcato nell'indice di gradimento da Peter Dutton, capo dell'opposizione conservatrice, e sembrava sul punto di capitolare. Dutton, però, oltre a non aver mai brillato per carisma e per popolarità, ha pagato la posizione ambigua del suo partito su cambiamenti climatici ed energie rinnovabili prima di essere abbattuto dal fuoco in teoria amico di Donald Trump e dalla politica aggressiva del tycoon anche nei confronti di un partner storico come l'Australia. Dutton ha preso le distanze dalla nuova amministrazione di Washington, ma ha finito lo stesso per perdere credibilità e consensi. I laburisti sono perciò arrivati al voto con un vantaggio sull'opposizione che i sondaggi misurano in oltre 3 punti percentuali, un margine sufficiente per scongiurare la sconfitta, ma non per garantirsi la vittoria, data la crescita dei Verdi e dei candidati indipendenti, che insieme sono dati al 20% e che faranno dago della bilancia nella formazione del prossimo esecutivo australiano. Così un paese abituato ad un bipartitismo quasi perfetto affronta la prospettiva di un governo di minoranza, uno scenario che da queste parti si è verificato solo una volta nel dopoguerra e di fronte al quale sia Albanese sia Dutton hanno provato fino alla fine ad agitare lo spettro dell'instabilità per convincere gli indecisi.
Mancano 4 giorni all'inizio del conclave che dovrà scegliere il successore di Papa Francesco. È il tempo dei preparativi, ma anche delle speculazioni sui nomi, sulle strategie e sulle riflessioni che guideranno i cardinali elettori. Noi vogliamo iniziare a guardare a come nelle varie aree del mondo si guarda questo appuntamento, quali aspettative ci sono, iniziando dall'Africa. E se il nuovo pontefice arrivasse proprio da questo continente, beh, in realtà, al di là delle apparenze, la scelta di un papa africano potrebbe segnare un allontanamento dall'eredità lasciata da Bergoglio. Ma allora quali potrebbero essere i papabili in conclave e quali le loro posizioni tra quelli che vengono appunto dall'Africa? A Nairobi ritroviamo il nostro collaboratore Freddy Del Curatolo.
I presunti candidati africani alla sostituzione di Francesco non si possono considerare dei suoi discepoli, anzi, per molti versi rappresenterebbero un passo indietro della Chiesa. Uno dei nomi che si fanno da tempo è quello del vescovo ghanese Peter Turkson, che era già tra i favoriti nel conclave di 12 anni fa quando venne eletto Bergoglio, e che oggi è accreditato anche dai bookmaker inglesi di più chance rispetto ad allora. Conservatore, distante dalle aperture alla cultura woke, ma mai come Robert Sara, arcivescovo guineiano di Conakry, 78 anni, di cui 25 passati in Vaticano. Lui, contro il progressismo di Bergoglio, si è scontrato più volte, non solo per i differenti punti di vista sulle diversità di genere, ma anche sull'immigrazione e sull'Islam. Più defilati, ma anche meno prominenti, i profili del sudafricano Wilfred Fox Napier, arcivescovo emerito di Durban, prete anti-apartheid, allievo di Desmond Tutu e amico di Nelson Mandela, e quello del 58enne dinamico arcivescovo di Bangui, Repubblica Centrafricana, Dieudonné Nzapalainga, definito un leader spirituale, il volto dell'Africa giovane. Ma anche per lui, come più o meno per tutti gli ecclesiastici africani, l'omosessualità rimane un grande tabù.
Ecco, poi tra i nomi che rimbalzano sui media in questi giorni, forse il più ricorrente e meno azzardato è quello di Ambongo Bezungu, arcivescovo di Kinshasa nella tormentata Repubblica Democratica del Congo. La sua nomina potrebbe essere anche un segno di attenzione per i conflitti che generano povertà e soprusi.
Sì, il cardinal Bezungu è definito il volto umano e coraggioso della Chiesa africana, un vero portatore di pace nella terra dei conflitti e della grande povertà, che Papa Francesco visitò nel 2023. Ha espresso più volte posizioni dure e dirette sulla lotta al neocolonialismo, sulle disuguaglianze sociali e sulla tutela dell'ambiente, e per questo si è guadagnato rispetto e simpatia da alcuni vescovi dell'ala progressista vicina a Papa Francesco, pur restando, come i suoi colleghi continentali, un fermo oppositore delle aperture agli omosessuali. Nessun problema con loro, ribadì lo stesso Bergoglio, ma le persone dello stesso sesso non possono ricevere la benedizione di Dio, ha dichiarato in più occasioni, definendole intrinsecamente malvagie. Tuttavia, l'arcivescovo di Kinshasa sembra davvero l'unico uomo di chiesa africano a poter rappresentare le esigenze di uguaglianza e di emancipazione del continente emergente.
I possibili papabili africani, grazie a Freddy Del Curatolo. Le borse ieri, anche quelle americane, hanno chiuso in rialzo, trainate dai primi timidi segnali di dialogo tra Stati Uniti e Cina nell'ambito della guerra commerciale che nelle scorse settimane aveva portato a un'escalation sui dazi. Vedremo se ci saranno altri passi concreti di disgelo. Certo è che lo scontro tra i due giganti dell'economia mondiale è ormai frontale, e allora come sta giocando questa partita a Pechino, quali carte ha in mano e quali sono invece i suoi punti deboli, ce ne parla Lorenzo Lamperti nell'ultimo episodio del nostro podcast Il Mondo Là Fuori.
China probably will eat those tariffs, but at 145 they basically can't do much business with the United States.
Trump fa una mezza marcia indietro rispetto alla Cina, e la Cina è uno dei pochi paesi al mondo che non usa la carta della lusinga con Trump e dice: non ci lasciamo bullizzare.
Sì, la Cina frena intanto perché è convinta che la linea dura della sua prova di resistenza contro quello che definisce bullismo unilaterale stia iniziando a pagare.
Ma la Cina può permettersi di giocare sempre al rialzo in questa partita?
Ma in realtà ci sono delle forti debolezze anche da parte cinese. Secondo Goldman Sachs, in caso di guerra commerciale prolungata, la Cina perderebbe circa 16 milioni di posti di lavoro e non è una cosa che può permettersi in questa frangente.
Trump, imprevedibile e impulsivo, Xi Jinping, il freddo e paziente stratega. È davvero così?
Ma insomma, è sempre difficile capire cosa succeda dietro le quinte del Partito Comunista Cinese, che chiaramente ha uno stile di governo assai più opaco rispetto a quello di Trump, Xi Jinping compreso. Senz'altro possiamo dire che Xi Jinping negli ultimi anni si è preparato a quello che sta affrontando in questo momento.
E questo era un estratto dell'ultimo episodio del nostro podcast Il Mondo Là Fuori. Lo trovate sulla nostra app RSI Play e sulle altre piattaforme di podcast. Adesso c'è lo sport. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon pomeriggio.